testi delle scritture che ci sono stati offerti sono particolarmente ricchi e variegati, proprio anche lunghi, l'abbiamo sentito. E forse una prima impressione che possono lasciarci è quella di non saperci come districarci tra tante immagini e tante parole diverse. Anche se sarebbe interessante magari inseguire alcuni luoghi che ci vengono aperti, alcuni spazi che ci vengono offerti, proprio anche materialmente. Sarebbe interessante fermarci su alcune immagini come quelle della casa o quelle della strada, ancora una volta, che continua a ritornare, ce ne accorgiamo, no? Oppure su quel rapporto tra la terra e il cielo, che continuamente ci viene rimandato dentro i testi che abbiamo ascoltato. Vorrei però così aiutarci un po' a leggere questi testi, raccogliendoli soprattutto attorno ad alcuni tratti che il Vangelo, ma anche gli altri testi delle scritture ci consegnano per dirci in qualche modo dello stile cristiano, dello stile dell'uomo e della donna che incontrano il Vangelo e l'abbracciano come modo di vivere, come stile di vita, a partire da quel non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno, che mi sembra così capace di interpretare anche il contesto e forse i sentimenti, le emozioni di noi che viviamo questo tempo e questo contesto. Non temere, piccolo gregge. Quante volte l'immagine dell'essere in piccoli greggi o dell'essere proprio in pochi ci prende. Il piccolo gregge. Ci si sente in pochi talvolta, no? E tante volte questo viene letto anche con un po' di smarrimento, no? Quante volte la sensazione di non contare, no? O di essere proprio in pochi, dispersi, incapaci magari di raccogliere un po' di più un modo di pensare, di leggere, no? E quante volte appunto questo può apparire e talvolta appunto può essere letto anche come povertà, come fragilità, come debolezza, no? Come luogo in cui davvero si vede ormai perdersi l'esperienza cristiana, quell'umano segnato dal Vangelo che ci viene consegnato, no? E quante volte magari sentiamo anche attorno a noi letture negative, no? Qualcuno addirittura che dice ma il Vaticano II ha portato tanti cambiamenti, ma di fatto ha impoverito, no? Il modo di vivere l'esperienza cristiana quasi si colpevolizza quello o si colpevolizzano altre scelte fatte perché hanno fatto disperdere l'esperienza cristiana, no? Ci si sente meno riconosciuti e meno riconoscibili, no? E sembra appunto che tutto si dissolva, no? Non temere, piccolo gregge. A me sembra splendida questa affermazione di Gesù, perché ci consegna forse proprio anche questo sentire nostro, non come un sentire che segna una situazione di povertà, di fragilità, di debolezza estrema, ma come una collocazione normale dentro la storia. Non temere, piccolo gregge. Non si tratta di fare sogni di grandiosità e di grandezza. Non si tratta di sognare chissà quali conquiste. Non è questo lo stile che ti viene offerto. E non è questo il sogno di qualcun altro su di noi, sul suo Vangelo. E le immagini che ci vengono offerte sono in fin dei conti quelle di una piccolezza che continua ad essere segno in maniera reale. Sono quelle di una piccolezza che abita con fiducia la storia. Sono le immagini non di una grandezza che si impone, ma di una piccolezza che abita e che continua a fecondare la terra e la storia. Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. C'è ciò che è più prezioso per voi. C'è la vostra umanità che vi è offerta, e c'è la sua tenerezza, il suo abbraccio, il suo venire incontro all'uomo, che continua a ridirsi e che è consegnato come tesoro, come realtà preziosa da continuare a custodire, e a custodire così, appunto, non con le immagini della grandiosità e della grandezza, ma con le immagini di chi è in cammino. Sarebbe interessante rileggere un po' tutti i testi della seconda lettura, no? La lettera agli Ebrei, con questi rimandi continui a un cammino, a un cammino, a un cammino da poveri, da fragili. Lo ripeto, non perché ci si sente impoveriti, ma perché la condizione di piccolezza del regno, appunto, ti è offerta così. È la piccolezza della croce, è la piccolezza dell'amore. I gesti dell'amore non sono mai gesti che si impongono. Possono essere anche gesti che coinvolgono tutta la vita, ma non si impongono mai. Sono gesti e sono aperture che aprono la vita, sì, e che possono rivoluzionarla fino in fondo, dall'interno, ma mai si impongono. Sono sempre strada aperta, offerta di vita, gioco di sé, ma appunto nel rispetto dell'altro, nel non imporsi, come è il gesto dello spezzare il pane o come è il gesto della croce, è il gesto del dono, dell'amore estremo. E non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. E si sente qui dentro, oltretutto, tutta la stima, tutto il rispetto, tutta la cura per la nostra umanità, perché è capace di portare questo dono, è capace di lasciarsi trapassare profondamente da questo dono, ed è consegnata alle nostre mani questa realtà qua, appunto come segno, come cammino offerto a tutti. E qui dentro mi pare si innestano gli altri tratti che lui, Gesù, ci offre, i tratti di questa umanità che non si impone, appunto, di questa umanità ricca della propria semplicità e della propria umiltà, ricca di umanità vera. E l'abbiamo sentito, sono quei tratti che dicono dell'uomo che è capace di abitare il tempo e lo spazio senza essere padrone del tempo e dello spazio. Le immagini che Gesù ci offre da questo punto di vista sono estremamente belle, no? È l'immagine della casa in cui sta il servo di cui il padrone si fida, e non è semplicemente il servo che sbriga le ultime faccende. È colui che in qualche modo dispone dei beni del suo padrone, è il servo che gestisce, che ha potere da questo punto di vista, ma che appunto non si pone lì ed è invitato a non porsi lì dentro la casa come colui che semplicemente gestisce tutto a nome proprio, ma come colui che abita quella casa con la disponibilità profonda. E penso sarebbe interessante, tra l'altro, da questo punto di vista, rileggere il nostro stare nel mondo, il nostro stare dentro le relazioni, no? Con l'atteggiamento non di chi è padrone e di chi si sente padrone e si impone, di chi gestisce spadroneggiando, ma appunto di chi abita lo spazio, di chi abita le relazioni. Immaginiamo cosa vuol dire questo nei confronti della creazione, nei confronti del mondo, nei confronti della storia. Sarebbe interessante rileggere da questo punto di vista la Laudato Si di Papa Francesco, no? Questo gusto dell'abitare, non perché sei il padrone, ma perché ricevi in dono, appunto, quella terra, perché ricevi in dono la tua casa, perché ricevi in dono la tua vita, perché ricevi in dono le relazioni. Questo vuol dire il testo che stiamo ascoltando. Non sei tu il padrone che ha conquistato tutto, tu abiti. Abiti perché ti è regalato. E tra l'altro anche qui mi pare possiamo sentire il sapore, il gusto di un amore che ti precede e che ti apre strade. E allora appunto l'abitare così è l'abitare insieme responsabilmente. Responsabilmente. Perché quella roba lì che ti è regalata, che ti è offerta, appunto, ti è data perché tu ti giochi in essa, nel mondo, nella storia, nelle relazioni. La lunga parabola finale del Vangelo ti rimanda proprio a questo, a quell'atteggiamento di servizio, di disponibilità, di passione, di amore, che ti mette in gioco fino in fondo. Perché appunto il sentirti servo, tra virgolette, il sentirti non padrone, non vuol dire che non sei chiamato a giocarti fino in fondo. Anzi, è proprio questo che ti viene richiesto. Che lì tu metta tutta la tua disponibilità, che lì ti giochi fino in fondo perché sei responsabile di te, della tua vita, del mondo, della storia, delle relazioni che vivi. Sei tu a dover gestire, non c'è qualcun altro che si sostituisce a te. Siamo noi, come comunità, a dover gestire tutto questo e ad abitarli in prima persona, nella leggerezza, certo, di abitare questo tempo e questo spazio, come dicevamo, con amore, non da padroni, ma da persone che ricevono in dono, da figli che ricevono in eredità, direbbe la preghiera che abbiamo pregato all'inizio della messa, da figli che sono avvolti dalla tenerezza del Padre e che sono chiamati a porre il cuore lì dove c'è qualcosa di prezioso, perché il tuo cuore va attaccato a ciò che è prezioso, lì dove è il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore, appunto. Ma ti sta dicendo che devi giocarti tutto, devi metterti in gioco fino in fondo, con tutta la tua umanità, con tutto il tuo cuore, con tutto quello che sei, ma appunto scegliendo ciò a cui aggrappi il cuore, la buona causa nella quale ti giochi, gli atteggiamenti fondamentali nei quali vivi. E mi permetto di aggiungere un'ultima cosa, poi lascio alla nostra riflessione, con l'atteggiamento profondo di chi crede, della fiducia, della fede. La seconda lettura, questa pagina splendida sulla fede, ti ha consegnato questo come atteggiamento fondamentale, lo ritroviamo fortemente anche nel Vangelo. Fede è l'atteggiamento di chi si fida, e la fede certo è il fidarsi e l'affidarsi alla parola di qualcun altro, ma è anche quell'atteggiamento fondamentale che tu poni e che sei chiamato a porre dentro la vita, dentro la storia, a fidarti delle relazioni, a fidarti della vita, a fidarti del mondo, a fidarti della storia nella quale ti trovi a vivere, appunto non con l'atteggiamento di chi si trattiene, ma con l'atteggiamento di chi sa consegnarsi di chi sa dare fiducia, di chi sa attaccare il proprio cuore, la propria fiducia alla realtà nella quale vive e all'amore di qualcun altro che vede in gioco e vede all'opera dentro le nostre storie, dentro le nostre vite, dentro le nostre scelte. E allora mi pare che il raccoglierci qui, domenica per domenica, attorno alla tavola sulla quale ancora una volta spezziamo il pane, ti rimandi fortemente a tutti questi atteggiamenti. Ti domanda di raccoglierti come comunità attorno a un pane che ti fa sentire libero, che ci fa sentire comunità libera e amata, che ci fa sentire comunità impegnata a costruire la storia, che ci fa sentire comunità che prende in mano la storia e la vita, il territorio sul quale si abita, con amore, con disponibilità, con fiducia. E chiediamo che possiamo sentire dentro tutto questo la cura di qualcun altro che si gioca per noi. È l'immagine che tra l'altro ci consegna il testo del padrone che si fa servo, del padre che si fa fratello, no? Mi pare che dica in maniera molto forte che quello stile qui consegnato a noi è lo stile suo, è lo stile del padre che si regala in Gesù, è lo stile di Gesù che ci offre il suo spirito.